18.38, eccoci tornate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Black In. Da 5 anni ormai il programma che allieta il lunedì pomeriggio, e oggi direi che c'è proprio bisogno di rallegrarci un po', vista questa primavera tipicamente torinese. E vi lasciamo con qualche pezzo musicale prima di introdurre l'ospite di oggi e l'argomento. Ed eccoci tornate in onda, siamo qui con un compagno. Ciao, benvenuto.
Ciao.
Grazie per essere qua con noi. L'abbiamo invitato proprio per parlare di un argomento che ci sta molto a cuore e del quale stiamo parlando ormai ininterrottamente da diverse settimane, che è quello dell'accesso alla cittadinanza e dei cambiamenti che il referendum dell'8-9 giugno potrebbe portare. Allora, perché siamo oggi qua a parlare di cittadinanza? Intanto è un argomento che abbiamo affrontato più volte a Black In, soprattutto quest'anno quando c'è stata la raccolta firme a settembre, proprio per richiedere un referendum abrogativo per cambiare i requisiti che riguardano la cittadinanza. Diamo un po' di contesto storico per capire quanto sia importante avere o no la cittadinanza e quanto sia escludente o no avere questo certificato che certifica i nostri diritti, e poi invece passiamo a esperienze più personali e anche a riflessioni più politiche che faranno capire invece che cosa significa non avere la cittadinanza. Allora, l'essere cittadino, e ci tengo a sottolineare cittadino e non cittadina, è un dilemma molto molto antico. Partiamo a dare qualche esempio dall'Impero Romano, proprio perché romane sono le radici della nostra cultura, come direbbe il ministro dell'istruzione. Sì, nel caso ascoltasse. Nell'Impero Romano gli unici cittadini contemplati erano dei maschi adulti liberi. Non dimentichiamo che la schiavitù era ben accetta, per cui quello era già uno spartiacque tra chi poteva avere alcuni diritti politici e sociali e anche il diritto alla proprietà, alla possessione dei beni, e chi invece non poteva accedere a questi tipi di diritti. come ho detto prima, le donne romane non avevano la cittadinanza, ma la potevano acquisire per via paterna o eventualmente acquisire la cittadinanza del marito con matrimonio. Questo nel caso di donne barbare, straniere, che sposassero cittadini romani. Vi portiamo questo esempio perché il nostro ordinamento giuridico che disciplina la cittadinanza si fonda ancora su queste basi romane. La legge della cittadinanza attuale è del 1992, quindi una legge vecchia che rispondeva a bisogni di oriundi italiani, quindi di figli di immigrati nati all'estero, che potessero acquisire la cittadinanza per diritto di sangue attraverso lo iure sanguinis, così come era sancito nell'impero romano. Ovviamente però
è assurdo,
forse nel 1992 poteva ancora avere senso, ma eravamo in realtà alla fine di questo, perché negli anni 90 in Italia ci sono state tantissime ondate migratorie e quindi bisognava rispondere all'esigenza di bambini e bambine nate qua, o piuttosto di adulti residenti qua in Italia che dovessero prendere la cittadinanza. Questo, come vedremo, non è avvenuto. L'impero romano poi subisce diverse trasformazioni fino all'editto di Caracalla, che decide di concedere la cittadinanza anche alle popolazioni che erano state colonizzate dai romani, ma proprio perché ormai la cittadinanza si stava svuotando del termine. Nel Medioevo si assiste invece a un ribaltamento della concezione di cittadinanza, perché la persona non è cittadino ma anzi è suddito, quindi non si hanno grandi dibattiti fino ad arrivare agli stati liberali. Siamo all'epoca della rivoluzione francese e di quella americana, siamo nell'epoca delle dichiarazioni dei diritti universali degli uomini, anche qua degli uomini.
Comunque,
a quanto pare
si vede che il patriarcato è collegato a tutto. Quindi parliamo della cittadinanza, c'è sempre il problema di base, è il patriarcato, e poi si costruisce su quello, quindi costruisce su cosa è marcia.
Esatto, e ancora di più, pensate che le donne italiane che avessero avuto figli all'estero non hanno potuto tramandare la cittadinanza fino al 1946, fino al 1948. Quindi prima del 1948 le donne non potevano tramandare la cittadinanza. La cittadinanza veniva acquisita solo, sempre per diritto di sangue, dal padre. E le persone che adesso devono fare richiesta, perché hanno nonne e trisnonne italiane, devono fare un ricorso allo Stato contro questa legge per richiederlo. È un atto formale, però comunque costa soldi e fa perdere tempo, anche se sappiamo che recentemente il governo, tramite decreto, è andato a modificare proprio quali sono i requisiti d'accesso, limitando solo a due generazioni indietro, quindi solo ai figli degli italiani oppure ai nipoti degli italiani e delle italiane all'estero. Ma è proprio nel 1600-1700 che si afferma un'altra concezione di cittadinanza, che è quello dello ius soli, che si contrappone allo iure sanguinis, quindi il diritto del suolo. Il diritto del suolo è documentato nello Stato francese, ed è documentato soprattutto nel quarto emendamento della Costituzione americana, dove c'è il birthright citizenship, ed effettivamente gli Stati Uniti ancora adesso si classificano come uno di quegli stati che ha lo ius soli più puro, cioè che qualsiasi persona nata sul suolo americano, purché in possesso di permesso di soggiorno regolare, può acquisire effettivamente la cittadinanza americana.
Che poi in America il motivo per cui c'era ius solis è ben chiaro, è perché è uno stato coloniale, e quindi più ai coloni che arrivano lì, che nascono lì, diventano cittadini di quella nuova colonia che hai, più riesci a avere controllo, più riesci a colonizzare.
E infatti è molto interessante questo aspetto della colonialità della cittadinanza. Possiamo dividere in questo modo i paesi del mondo tra chi concede la cittadinanza per ius sanguinis, come in Italia, e chi invece la concede per ius soli. Chi la concede per ius soli di solito sono paesi fondati sulla colonialità. Quindi abbiamo gli Stati Uniti e la maggior parte dei paesi del Sud America, perché erano paesi spopolati dopo il genocidio che i colonizzatori hanno compiuto e che dovevano attrarre l'immigrazione dall'Europa. Ci sono poi altri esempi di stati che tutt'oggi hanno lo ius soli oppure non ammettono la doppia cittadinanza, ad esempio l'Iran, ma anche l'India non ammette la doppia cittadinanza proprio perché sono degli stati con un forte potere centrale che deve mantenere insieme popolazioni molto diverse, sono degli stati assimilazionisti. Quindi chiunque voglia vivere su quel territorio si deve spogliare di tutto il proprio background etnico, culturale, ma a questo punto anche di cittadinanza, e aderire completamente la necessità dello stato in cui abita. Ma come si posiziona l'Italia all'interno di questo schema della cittadinanza? Abbiamo parlato della legge del 1992, ma prima di essa ci sono state altre leggi che regolavano la cittadinanza e che soprattutto regolavano la cittadinanza nelle colonie italiane. Vi portiamo questo esempio proprio per rendere palese come l'acquisizione, ma soprattutto la concessione della cittadinanza è utilizzata dagli stati come dispositivo di esclusione e di limitazione delle libertà di alcuni gruppi sociali, che non sono gli stessi dell'impero romano, però non cambia tanto. Nell'impero romano erano gli schiavi che vivevano all'interno dei confini dell'impero romano, erano i colonizzati, a inizio Novecento per lo Stato italiano fascista rimangono per l'appunto i colonizzati. Ma anche all'interno delle colonie lo Stato fascista decise di fare una separazione, una sorta di scala gerarchica per decidere chi fosse più meritevole di alcuni diritti e chi invece non lo fosse. Prendiamo in considerazione tre colonie fondamentalmente, quelle del Mare Egeo, la Libia con la Cirenaica e la Tripolitania e infine la Somalia e l'Etiopia. In Libia venne a inizio del Novecento istituita una sorta di cittadinanza sperimentale che conferiva ai cittadini libici diversi diritti anche sociali e politici soprattutto, quindi potevano avere il diritto di voto, ma era per l'appunto sperimentale proprio perché volevano creare quella divisione che è classica della colonialità, quindi un'elite di indigeni collusi con i colonizzatori e dargli in cambio per l'appunto alcune garanzie sia economiche ma anche soprattutto di diritti. Ma diverso il caso della Somalia, che invece in quanto Africa orientale viene considerata come al fondo della catena gerarchica, e proprio in Somalia e in Etiopia viene negato qualsiasi accesso alla cittadinanza, non solo alle persone che vivevano in quel tempo nell'Africa orientale occupata, ma anche ai figli e alle figlie nate dall'unione tra somale, etiope oppure italiani. Where everyone is some kind of refugee. Questo è un nodo che si faticò a sciogliere anche più avanti, quando la colonizzazione venne interrotta e tante figli e figlie di italiani colonizzatori, basicamente, tentarono di tornare in Italia e ottenere la cittadinanza, cosa che gli fu quasi sempre negata, o appellandosi ad antiche leggi, oppure mettendo sulla strada talmente tanti ostacoli burocratici che alla fine queste persone non sono riuscite a ottenerla. Ti ricorda qualcosa?
Sì,
gli ostacoli burocratici?
How does it feel
to solve your problems? Ma all'apice di questa scala gerarchica dettata dalla cittadinanza abbiamo le colonie egee, che invece godevano di più diritti addirittura di quelli della Cirenaica e della Tripolitania. But no one told me why I should pay the cost. Tutto questo fu valido fino al 1938-39, quando ci furono poi le leggi razziali che definivano in modo definitivo l'incompatibilità e la messa fuori legge delle unioni tra italiani maschi, perché ovviamente si contemplava solo quello, e donne indigene, così come veniva vietata la trasmissione della cittadinanza per sangue.
Will I be free? Oh no, white people, no need to be afraid. We're just escaping the mess that you made.
Ma allora forse è ora di fare un paragone su di cosa vuol dire non avere la cittadinanza adesso, quanto è difficile ottenerla, visto che abbiamo parlato di diverse leggi nel passaggio, di come è sempre usata come dispositivo di esclusione. Possiamo dire che questa cosa si perpetra anche oggi. Quindi ti chiederei, insomma, quanto è difficile cercare di prendere la cittadinanza in Italia?
Ma guarda, molto, moltissimo. E questo lo posso dimostrare banalmente perché, allora, parliamo innanzitutto del referendum. Il referendum dice che l'unica cosa che cambia tra i requisiti è abbassare gli anni di residenza ininterrotta in Italia da 10 a 5 anni per fare la domanda, per poi eventualmente diventare cittadini italiani. Il problema è che questo comunque è un, il problema è molto più di base, perché per esempio io sono qua da 10 anni, che tra l'altro, essendo un profugo politico, io ho già come requisito 5 anni, quindi sono in uno sguardo nel futuro, come se il referendum passasse già, e quindi sono già passati 5 anni, anzi sono 10, e ancora la cittadinanza me la sogno. I motivi sono solamente dei altri requisiti, oltre la residenza, e motivi burocratici. E quindi è importantissimo questo referendum, è essenziale, ma se non agiamo sul resto, sul sistema, sulla burocrazia, sugli ostacoli di cui parlavi prima, non cambierà assolutamente niente. E diciamo, oggi cerchiamo un po' di mettere in evidenza tutti questi ostacoli infiniti. Sembra proprio una corsa ad ostacoli, solo che non è una corsa di 200 metri, ma una maratona. 42 chilometri tutti di ostacoli.
Decisamente. Precisiamo che in Italia la cittadinanza si può acquisire attraverso diverse vie. Noi stiamo parlando della cittadinanza per naturalizzazione, perché si può acquisire anche per matrimonio o appunto per sangue. Si può acquisire anche con lo ius soli, dopo 18 anni però di residenza ininterrotta, quindi mi chiedo che ius soli, che senso abbia questo ius soli. Ma la cittadinanza per naturalizzazione, che forse è la più importante, perché quella che riguarda persone adulte immigrate in questo paese, è forse la più difficile da ottenere, come hai detto tu, 10 anni di residenza ininterrotta.
Sì.
Quanto è difficile avere questa residenza ininterrotta?
Ma infatti uno dei il requisito sono 10 anni di residenza interrotta. Il problema è che spesso in questi 10 anni tu hai o il permesso di soggiorno scaduto o il permesso di soggiorno in fase di scadenza, quindi sta per scadere, quindi hai questo problema. E in tutti questi casi, anzi aggiunto a tutti questi casi, hai anche il razzismo. Quindi la gente vede il tuo nome, vede il tuo permesso di soggiorno e non ti affitta casa. Se non ti affitta casa, tu non hai la residenza, quindi come fai a ottenere 10 anni ininterrotti di residenza se il sistema ti discrimina? È praticamente impossibile. Faccio subito un esempio di una storia dove la prima casa che ho cercato di affittare da solo, avevo già 24 anni qualcosa, vado, cerco casa per un botto di tempo, ho dovuto cercare il nome di una mia amica italiana con nome italiano, perché figurati che se con il mio nome arabo qualcuno mi desse casa. Alla fine riesco a trovare la casa e faccio la domanda per l'affitto. Dopo loro scoprono il mio nome e quindi erano un po' rimasti male, ma ormai avevamo già parlato, quindi era un po' l'imbarazzo di dire no, guarda, non ti consideriamo più perché ti chiami in questo modo o l'altro. Però ho dovuto firmare un foglio, io e anche il proprietario di casa, ho dovuto firmare un foglio dove dichiaravo di non essere terrorista, e il padrone di casa dichiarava di non ospitare terroristi a casa sua. questa cosa, io ero al mare a lavorare al mare, ho dovuto salire a Torino in un giorno, in 16 ore di treno praticamente, solo per dover firmare quel foglio. E quindi tu pensa a me durante questo viaggio di andata e ritorno, e che penso a tutti gli anni che ho trascorso in Italia, tutta la mia vita, tutto ciò che ho costruito in Italia, e rimango comunque una persona che non può affittare casa, una persona discriminata.
E questa è la cosa tremenda del sistema razzista, che ci umilia ogni giorno.
Sì,
cioè,
sì.
Per quanti anni noi viviamo qua, o siamo nati qua, o lavoriamo qua, o viviamo con gli altri, con le persone che fanno parte di questo paese, comunque c'è sempre qualcuno che ci ricorda che non apparteniamo a questa società.
Sì, e ti dico di più, purtroppo conosco anche persone che hanno ottenuto la cittadinanza e comunque rimangono cittadini di seconda classe, quindi continuano a essere discriminati, la gente continua a guardarli come inferiori alla fine, una cosa molto grave. Comunque, comincio a raccontare un po' dall'inizio, perché sennò diventa tutto senza ordine. Sono arrivato a 17 anni in Italia, quindi non così piccolo, ma comunque minorenne. Minorenne ovviamente perché avevo bisogno di lasciare il mio paese di origine prima di diventare maggiorenne per la leva militare obbligatoria. Quindi arrivo a 17 anni e... Allora, premessa, sono molto fortunato perché avevo già degli amici in Italia, perché ho avuto banalmente fortuna durante tutti questi anni in Italia, ho visto tante altre persone che non erano così tanto fortunati. Comunque arrivo e faccio subito 2 anni di scuola superiori. Ero appena arrivato, ero col permesso di soggiorno di motivi familiari. Adesso, durante magari questa chiacchierata, cominciamo a menzionare diversi tipi di permessi di soggiorno, e poi se tu hai domande magari chiedimi, così cerco di chiarire. Quindi arrivo, essendo minorenne, posso fare il permesso di soggiorno per motivi familiari. E durante questi 2 anni di liceo, era una scuola internazionale tra l'altro, e quindi si andava spesso in gita a Praga, in Germania, in Francia, in Spagna, e io ogni volta dovevo fare 1000 conti prima di far firmare i miei genitori, perché non sapevo mai se in quella data avrò il permesso di soggiorno, e se ho il permesso di soggiorno non saprò mai se ho il titolo di viaggio, perché non ti basta manco il permesso di soggiorno, non ti basta niente, hai bisogno anche del titolo di viaggio che ti lascia la questura. E qua si apre ovviamente il problema burocratico e dei tempi burocratici. Davvero, non so se le persone in Italia sanno quanto ci metti per prendere un permesso di soggiorno.
No, non lo sanno, non sanno neanche che costa il permesso di soggiorno, quindi è proprio una spesa anche ogni 2 o 3 anni che uno deve fare.
Io ho un fascicolo gigantesco a casa mia con tutte le ricevute che ho pagato alla questura, e siamo arrivati a 400 euro. Siamo arrivati a 400 euro per i miei diritti. E io ho pagato più di 400 euro in questi anni per diritti, non per un servizio in più, per i miei diritti. Comunque, quando avevo quel permesso di soggiorno per motivi familiari, ogni volta che dovevo rinnovarlo, che sono ogni 2 anni, ci mettevo più o meno 1 anno e mezzo. Che è assurdo, vuol dire 1 anno e mezzo che io non posso viaggiare in Italia, non posso andare a Praga con i miei compagni di scuola. Ero l'unico, tra l'altro, straniero, l'unico senza cittadinanza nella mia classe, quindi... neanche i miei docenti capivano questa cosa, e per me era logica, perché io sono arrivato in Italia dicendo: ah sì, siamo arrivati in Europa, al mondo civile, dove
i diritti umani,
i diritti,
no?
Umani, sì.
Eh già, solo per qualcuno però.
Sì, sì, sì. E quindi ero estremamente deluso, devo dire, e non capivo la logica, perché io sono una persona molto ragionevole, quindi penso: ok, è logica. Quindi io sono qua a scuola, faccio lo stesso percorso scolastico con i miei compagni, quindi per logica dovrei poter fare la stessa cosa. No. E provo a capire il senso, il perché no.
Sai che questo mi è capitato anche quando lavoravo in questo quartiere, in una scuola dove italiani non ce n'erano. Erano tutti figli di immigrati.
La chiamavano per caso scuola internazionale?
No, avrebbero dovuto chiamarla così. È stato molto bello, abbiamo fatto un sacco di cose sperimentali. Però quando io chiedevo, erano delle medie, no? ai bambini di fatto, chiedevo: quanti di voi sono cittadini italiani? Tutti alzavano la mano. Perché giustamente, per un bambino, se tu vivi in questo paese, sì, sei automaticamente, certo, cittadino. Poi noi a scuola, in realtà, sul registro, tu lo sai bene, c'è già scritta la cittadinanza degli studenti. Quindi poi purtroppo io sapevo che solo il 30% di loro aveva la cittadinanza. Ma giustamente, quando sei piccolo, pensi che ti basti vivere in un posto per avere i stessi diritti dei tuoi compagni.
Ma poi spesso i bambini che ci nascono in Italia, loro a un certa età scoprono di non essere italiani. era uno shock. Io ho sentito diverse persone, diverse miei amici e amiche, che hanno scoperto a 15 anni, 14 anni, 10 anni che di non essere italiani, e scoprire cosa vuol dire non essere ovviamente italiani, intendo cittadinanza, quindi a livello di documenti, l'hanno scoperto a 10 anni ed era uno shock per loro, perché magari sono persone che sono nate in Italia, cresciute in Italia, non sono mai state non sono mai uscite dall'Italia, perché non sempre uno torna dal paese d'origine per diversi motivi, ma non sono italiani. E come lo spiegano una persona che magari parla solo italiano, che non è italiana? Come lo spiegano una persona che non è mai uscita da Torino, che non è italiana? Non è una cosa totalmente...
No, l'unico modo per spiegarlo è spiegare il sistema razzista, ma forse per un bambino è veramente troppo. Però effettivamente è una roba che di per sé non avrebbe senso. Ha senso se invece lo Stato vuole mantenere delle persone in un'eterna ricattabilità.
Certo.
Quindi ti ricattano col permesso di soggiorno, ti ricattano perché non riesci ad affittare casa, ti ricattano perché devi andare a fare quei lavori di merda, perché magari sei nel rinnovo tra un permesso e l'altro e non puoi firmare un contratto di lavoro decente. Queste cose sono difficili da spiegare a chi è più piccolo, però è chiaro che quando poi si cresce ti rendi conto che non puoi andare in gita con i tuoi compagni, che non puoi votare, che non puoi andare in Erasmus, come dicevi tu, e lì la differenza si sente.
Sì. E aggiungendo a questo, giusto per aggiungere, c'è anche il problema delle informazioni, di sapere come si fa. Quindi io arrivo in Italia e nessuno mi dice devi andare prima delle poste, poi in un CAF, poi in questura, che poi ogni due mesi cambiano le cose, quindi nessuno ti spiega come devi fare le cose. E poi vai in questura per rinnovare il tuo permesso di soggiorno. Nel mio caso, io a 19 anni ho avuto l'ennesimo rinnovo del permesso di soggiorno, mi hanno rinnovato come non ho fatto prima. Io ero così felice, ovviamente ci hanno messo un anno per rinnovarlo. Dopo quell'anno sono passati 6 mesi, mi hanno richiamato per dirmi: ah, guarda, abbiamo fatto un errore, perché tu, essendo maggiorenne, non puoi fare il permesso di soggiorno per motivi familiari. Io sono tipo: adesso me lo dici, e tu, io comunque l'ho fatto questa cosa in questura, non l'ho fatta a casa mia, siete voi che dovete sapere queste cose. Infatti ho dovuto poi, dopo un anno, poi 6 mesi, ho dovuto fare la domanda per asilo politico, che ci ha messo 14 mesi con tutta la burocrazia in mezzo, i soldi pagati in mezzo e la mia vita è sospesa, perché non puoi affittare casa, non puoi avere un lavoro, non puoi fare niente nel frattempo perché hai la ricevuta, che non tutti considerano. Figurati poi all'università, queste cose come continuano.
Ecco, forse parliamo un po' di cosa vuol dire essere uno studente internazionale, nel senso vivere in questo paese ma non avere gli stessi diritti degli altri studenti. Quindi come funziona il permesso di soggiorno per studio? Cioè cosa significa essere uno studente universitario che però deve rinnovare i documenti?
Esatto, premessa, questo non è il mio caso, però per me è molto importante parlare anche del permesso di soggiorno per motivo di studio. Quindi le persone che arrivano in Italia per studiare, poi magari passano anche le scuole superiori, l'università, tanti anni, comunque arrivano in Italia e vogliono studiare, quindi fanno permesso di soggiorno per motivi di studio. Solo che questo permesso è un inferno. In primis, tu sei sempre perennemente ricatto, perché devi dimostrare di aver dato degli esami, devi dimostrare di avere dei crediti per avere il permesso di soggiorno. Quindi già l'università è un posto molto stressante, purtroppo, per tante persone. Aggiungi anche l'ansia di poter essere cacciata dall'Italia, dal tuo paese alla fine, e andare via è una cosa insostenibile. Che tra l'altro è un permesso di soggiorno che dura 2 anni solo. Però per rinnovarlo ci metti almeno un anno. Quando ti arriva sta già per scadere. Quindi tu passi la tua vita a rinnovare il permesso di soggiorno. E cosa vuol dire rinnovare il permesso di soggiorno? Vuol dire che devi prendere un giorno di ferie da lavoro, se lavori, o dall'università se studi, andare ad aspettare da minimo 6, forse minimo 8 e manco 6, a massimo un giorno, notte e giorni a volte in questura, aspettare in fila per prendere questo appuntamento. Però questo non prende in considerazione chi magari ha la frequenza obbligatoria. E ci sono diversi, io ho fatto chimica per esempio, e hai una percentuale molto molto bassa di dei giorni di assenza del laboratorio. Però se beccavo quel giorno del laboratorio in un giorno dove dovevo andare in questura, che è una cosa molto frequente, io sono spesso in questura, le persone migranti, soprattutto con permesso di studio, sono spesso in questura, se capita lo stesso giorno non puoi farci niente, devi per forza saltare. E io, nonostante abbia l'esilio politico, quindi non devo andare ogni 5 anni, ma comunque vado molto molto spesso in questura perché sono sempre degli errori, sono sempre in rinnovo, ho dovuto saltare un laboratorio e farlo l'anno dopo, perché il giorno in cui avevo il laboratorio avevo anche un appuntamento in questura.
Sì, sì, conosco bene la situazione. Io ho la cittadinanza perché sono figlia di italiana e quindi ho il sangue giusto per averla, però buona parte della mia famiglia non ce l'ha e sono continuamente sottoposti a queste file in questura. Anche alle umiliazioni, poi, perché gli uffici pubblici, sì, per una persona migrante sono i posti peggiori, sia le, sì, poste, che appunto dover avere a che fare con la questura, ma anche andare in banca, qualsiasi cosa. Io, per esempio, nella mia famiglia ho il caso di mia cugina, che lei ogni 2 anni deve venire dal Senegal per rinnovare il permesso di soggiorno, e quest'anno per esempio è dovuta venire 2 volte l'anno, cioè penso che abbia preso le impronte a novembre e adesso deve venire a fare un'altra roba, cioè dopo 6 mesi lei è di nuovo qua, vuol dire lasciare il lavoro lì, pagare 600 euro 800 di biglietto, venire qua, ritornare giù e comunque vivere costantemente con l'ansia di questo rinnovo.
E poi dare
soggiorno.
La stessa impronta, io.
Eh sì, sei sempre
la
tu.
Mia impronta,
certo.
La mia impronta in questo l'avrò data, credo, 4-6 volte in 10 anni, che è tantissimo.
Sì,
e dico,
sì,
ragazzi, è sempre la stessa. Vi giuro, non cambia. Sono sempre io.
Sì.
Sì.
Ma questo è il clima di ricattabilità, di instabilità, perché poi fondamentalmente non avere la cittadinanza, come hai ben descritto tu, vuol dire non poter fare delle cose nella vita, non,
sì,
poter fare progetti a lungo,
sì,
termine,
sì,
vuol dire non poter andare in un altro stato, a volte
non
vuol
puoi
dire
in Erasmus,
non andare in Erasmus, vuol dire anche non poter tornare a casa dalla tua famiglia nel tuo paese perché non puoi espatriare,
sì,
quindi davvero è un'incertezza incostante nel quale vivono milioni di persone in questo paese. Ed è questo il motivo per cui dobbiamo assolutamente spingere su questo referendum,
sì,
perché finalmente è un referendum che prende in considerazione la vita degli adulti. Nel corso degli anni ci sono state tante riforme, tante proposte di riforma della cittadinanza, c'è stata la proposta dello ius soli, abbassare gli anni necessari per usufruire dello ius soli, c'è stato lo ius culture, lo ius scuole e quant'altro, però riguardavano sempre i bambini o comunque i minorenni. Ed è molto facile per la,
esatto,
politica,
sì,
strumentalizzare queste cose, ma non c'era mai una proposta per le persone adulte, che sono la maggior parte delle persone che vanno poi in questura a rinnovare,
sì,
i permessi di soggiorno. Finalmente questa legge, dimezzando gli anni di residenza, quindi passando da 10 anni di residenza continuativa a 5 anni di residenza continuativa, vuol dire
fare
la differenza, avere la possibilità di regolarizzare milioni e milioni di persone, milioni di persone che non devono più andare in questura a farsi umiliare per rinnovare,
sì,
un permesso,
diciamo,
di soggiorno.
Che non risolve il problema, perché l'umiliazione ci sarà sempre, però fa qualcosa, fa la differenza. E tra l'altro il referendum è uno strumento di democrazia diretta bellissimo, è uno strumento molto bello e non capisco perché la gente non lo usa così abbastanza, non lo sfrutta. Io conosco tante persone che non vanno a votare e io tipo, ma in che senso? Io ho 28 anni, non ho mai votato, perché nel mio paese d'origine ero minorenne, arrivo qua e ovviamente sono migrante, quindi non ho mai votato se non all'università, e ci sono persone che scelgono di non votare. Che tra l'altro questo referendum, anche oltre ad essere bello perché è democrazia diretta, è molto particolare perché chi va a votare non sta, a livello diciamo molto superficiale, non sta votando per cose che riguardano se stesso, ovviamente a livello molto superficiale e non diciamo reale, però sta votando teoricamente per altre persone. E questo rende altrettanto significativo, secondo me, il voto, è importante. E spero che la gente davvero lo capisca.
È una discussione che sto avendo con diverse persone che fanno parte di questo ambiente, di questa politica non istituzionale che facciamo noi, antagonismo, movimento, chiamatelo come volete, e che non hanno mai votato nella vita. Però è diverso avere la scelta di non votare, cioè
sì,
scegliere
sì,
di non votare oppure non poter votare. Penso che tu l'abbia descritto molto molto bene. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta, è importantissimo, ha cambiato la storia dei paesi, ma anche dell'Italia, ha cambiato la storia ed è il momento di cambiare di nuovo la storia. Anche perché il grande paradosso è che le persone interessate da questa riforma non possono andare a votare. Sì. Quindi sta a noi andare. Per anni ci avete subissato di siamo i vostri alleati, siamo qua per voi, i privilegi, chi ce li ha, chi non ce li ha. E questo è il momento di far vedere chi ha i privilegi e li deve usare al servizio degli altri. Perché altrimenti è difficile poi parlare, secondo me, di antirazzismo a tutto tondo. C'è buona parte delle discriminazioni che viviamo sono proprio date dai documenti, da quel ricatto lì, da tutto ciò che abbiamo descritto fino ad ora. Quindi se vogliamo continuare a fare antirazzismo e soprattutto se vogliamo costruire un mondo diverso, bisogna attivarsi adesso sulla cittadinanza. Cioè, vogliamo continuare a vivere in un mondo in cui quello che separa me da te è un pezzo di carta con su scritto cittadina italiana oppure cittadina non italiana, oppure vogliamo costruire un mondo in cui tutti e tutte abbiamo finalmente gli stessi diritti politici, di accesso alla sanità, di poter espatriare, di tornare nel proprio paese di origine e vedere la famiglia?
Ma, sì, pensa che io in questo momento non ho un medico di base perché mi ha scritto il permesso di soggiorno e nel frattempo non sono riuscito a fare la tessera sanitaria, quindi io non ho diritto al... Non ho accesso alle cure mediche come un cittadino italiano.
Cioè, ma... tu devi andare al pronto soccorso se stai male?
Sì, per forza, solo ecco. Il pronto soccorso. Solo il pronto soccorso. È davvero estenuante. Sono 14 mesi che io ogni giorno mi sveglio la mattina e apro quel dannato sito della questura e metto quel dannato codice che ormai io sono collegato a quel codice e sono solo quel codice. Ogni giorno vado lì, metto quel codice e clicco ricerca e ogni giorno la stessa risposta è ancora in elaborazione. E penso solo a questo. Ogni
certo.
Mattina penso, cosa posso fare per accelerare questa cosa? Parlo con la mia amica avvocata, non ha chiamato niente perché tanto cosa possono fare loro? Faccio un atto di protesta forte, ma tanto nessuno mi ascolta. Quando io sono andato in questura, dopo 8 ore, il giorno prima del mio orale, quando ero alla scuola, al liceo, avevo il giorno prima del mio orale, sono andato in questura ed ero molto, ovviamente, in stato emotivo, emotivamente ero molto, diciamo...
Agitato,
sì, grazie. E dopo 8 ore ho cominciato un po' anche a alzare un po' i toni perché ero frustrato, ero agitato. E lì ho capito che non puoi, appena cominci a alzare i tuoni ti cacciano fuori e devi aspettare altri 6 mesi. Quindi non sei umiliato e non puoi manco parlare, non puoi manco protestare, non puoi manco dire questo non è giusto. Io ho detto letteralmente questo non è giusto che io debba aspettare qua 8 ore senza una risposta, senza sapere cosa sto facendo qua neanche. E appena ho aperto la bocca mi hanno cacciato fuori, quindi non hai manco il diritto di dire questo è ingiusto. Io sento un bisogno dentro di me gigantesco di dire questo è ingiusto, non è ok, non va bene, dobbiamo fermarci tutti e dire questa cosa qua. Il fatto è che ci sono centinaia di migliaia di persone, se non a quasi milioni di persone nel nostro paese, in Italia, che debbono subire questa ingiustizia ogni giorno. Per me un fermiamoci qua, non facciamo un passo più in avanti prima di risolvere questo problema. È inutile parlare di antirazzismo, di sguardo coloniale, di mille altre cose, se non prima agiamo su questa cosa. Perché io faccio dei workshop con i miei amici su razzismo, su sguardi coloniali, su diverse cose, ma non abbiamo stessi diritti, cioè non siamo uguali. E quindi prima di costruire sull'antirazzismo bisogna prima arrivare a un livello dove possiamo dire la stessa cosa noi. Vado in piazza, non posso protestare io come i miei compagni e compagne, perché se una persona viene arrestata in una protesta o si becca una multa o si becca mal che vale domiciliare o qualcosa così, spesso poi non capita niente. Per me invece finisco un CPR e sappiamo bene cosa vuol dire un CPR e quindi non posso rischiare. Ma se non finisco un CPR comunque rischio la mia cittadinanza, perché la domanda per fare cittadinanza è una domanda che dura 3 anni in cui controllano tutto ciò che hai fatto tu in Italia per tutti gli anni che hai vissuto in Italia. E se risulta una volta che sono andato in una manifestazione a dire no al genocidio in Palestina, oppure perché ho detto non va bene che Leonardo produca armi nonostante il diritto della Costituzione italiana dice l'Italia è il paese della guerra, se io, se risulta questo al governo, io ho paura che poi perdo la domanda di cittadinanza italiana, quindi non posso fare la stessa cosa che fanno i miei compagni.
Sì, a volte le persone italiane con la cittadinanza forse non si rendono conto, sì, di chi vive intorno a loro e non ha la cittadinanza, perché se non hai amici o amiche che vivono questa cosa o non lavori in questi quartieri, non ci entri mai in contatto. Però nel nostro collettivo ci sono persone che non hanno la cittadinanza e prima di venire a una manifestazione o a un presidio ci devono pensare bene, perché poi vuol dire che la polizia sa che tu quel giorno eri lì in piazza, se ti prendi una denuncia poi non puoi più accedere alla cittadinanza. Quando vai in questura sanno chi sei, quindi anche nella politica che facciamo noi non abbiamo gli stessi diritti, sì, non ce li abbiamo, e hai ragione nel dire che se non abbiamo gli stessi diritti non possiamo parlarci, non possiamo neanche parlare di antirazzismo, perché ovviamente chi è sottoposto a questo ricatto non potrà mai esprimersi in modo completamente libero. C'è stata un'altra morte nel CPR, in un CPR 2 giorni fa, e io ho pensato: cosa sarebbe successo se questa persona avesse avuto la cittadinanza? Sì. Non sarebbe stata lì. Sì. Oltretutto era una persona che prima aveva i documenti, poi ha avuto problemi di rinnovo e tutto. Però queste sono le conseguenze del non avere la cittadinanza. Allora, se non vogliamo dichiararci antirazzisti e antirazziste, vogliamo fare la lotta all'ineguaglianza, la lotta ai CPR, la lotta ai documenti, e l'8-9 giugno sapete già dove dovete andare. Tirate fuori queste tessere elettorali, andate a richiederle, cercatele nei cassetti di casa e l'8-9 giugno vi presentate a votare. Anche perché tanti e tante di noi non possono andare a votare. Sì. Oltretutto aggiungo anche che per i referendum abrogativi il quorum è molto alto, perché il 50% degli aventi diritto più uno, quindi parliamo di 26 milioni di voti in un paese in cui la percentuale dei votanti alle elezioni politiche di solito è 35%, a dir tanto. Però questa è una roba importante, cioè anche chi ha remore, chi non ha mai votato, chi non ci crede in quella politica, raga, siamo dalla stessa parte, non ci crediamo neanche noi in quella politica, però fatelo per noi, per chi non può andare a votare, perché dare un documento ad una persona e evitargli tutto questa umiliazione, questo stress, questa incertezza, questa paura di finire in un CPR vuol dire cambiare la vita delle persone.
Secondo me chi di solito non vota, questa volta deve dire: io oggi voto per Omar, non voto a nome me stesso, voto a nome di Omar perché Omar non può votare, io oggi voto per Leila perché Leila non può votare. Quindi se di solito non voti per qualsiasi motivo, per pigrizia o per scelte politiche, quel giorno vai a votare, se vuoi considero non a nome tuo ma a nome di qualsiasi altra persona. Chiedi a una persona senza cittadinanza, chiedile: tu cosa vorresti fare in questo momento se avessi il potere di voto? E se questa persona ti dirà sei andato a votare, avrei detto sì, quindi vai a farlo al suo posto. Secondo me è un dovere, non è un dibattito in cui dici sì ma no, è un tuo dovere, come dal tuo privilegio porta è un dovere, quindi da questo tuo privilegio è il dovere. E non basta secondo me manco votare, devi votare tu e dire al tuo nonno, alla tua zia, alla bocciofila, a tutte le persone, perché sì, purtroppo non basta, quindi bisogna anche mobilitarci.
Sì, non sta girando.
A proposito,
adesso.
Momento pubblicità.
Venerdì alle 18, sapete già dove dovete essere. Facciamo un evento qua al Checky Point. Siamo noi del collettivo Giamà, Progetto Palestina, le famiglie dello Spazio Popolare Neruda, però ci sono anche i collettivi universitari. E poi ci sono degli invitati, Legal Team Italia, Associazione Rama, il Centro Studi Franz Fanon, ed è proprio per sviscerare la questione della cittadinanza connessa alla residenza. In particolare abbiamo deciso di concentrarci su questo. L'incontro della scorsa settimana era più pensato per cosa vuol dire non avere la cittadinanza all'università, invece adesso cosa vuol dire non avere la cittadinanza e vivere in una città come questa, dove si hanno difficoltà a trovare casa, si ha difficoltà ad avere un lavoro. Per esempio, una cosa interessante che abbiamo scoperto lunedì all'incontro, che questo requisito del reddito degli 11.000 euro annuali, sì, non è scritta da nessuna parte,
non è una legge,
è giurisprudenza, come ha detto l'avvocata. Sì. Cioè, quindi voi vi rendete conto di come lo Stato si arroga il diritto di inserire norme che non esistono nell'ordinamento.
Nessuno ha votato,
non c'è scritto da nessuna parte. Però se non hai quegli 11.000 euro di reddito non te la danno, ti escludono. E in più, quando la cittadinanza viene rigettata, non forniscono la motivazione. bisogna fare una cessa agli atti, che è un'altra delle
dopo
grandi giustizie.
Anni,
ah, dopo tre anni. È giusto, dopo tre anni che la richiedi.
Quindi una persona potrebbe fare la domanda per la cittadinanza, aspettare tre anni, che poi arriva la negazione senza motivo, dopo tre anni.
Guardi, io ho un amico che ha fatto richiesta, anche lui è arrivato da adolescente, ha accumulato 10 anni di residenza. A un certo punto gli hanno bloccato la domanda perché aveva una multa della GTT non pagata, che neanche si ricordava più, ma gliel'hanno bloccata. Poi ovviamente appena l'ha scoperto l'ha pagata ed è andata avanti la prassi, però sono passati anni nel frattempo.
Sì. Sì.
Bene, vi lasciamo qualche minutino di musica e tra poco saremo in chiusura. Nel frattempo, mentre ascoltate questa playlist proposta dal nostro ospite, vi consiglio di andare in questo momento solo sui canali social del collettivo Jamà e di vedere l'evento che abbiamo detto, che si chiama Doveri senza diritti, organizzato da noi, da Progetto Palestina, dalle famiglie dello Spazio Popolare Neruda e da tanti altri collettivi, che si terrà al Cecchi Point nel teatro venerdì alle 18. Fatelo, dategli un'occhiata, fateci sapere cosa ne pensate al 346-6673-263. Ci sono arrivati due messaggini al 346-6673-263. Il primo è di mezz'oretta fa, un caro ascoltatore affezionato che ci dice sempre molto interessante. E poi invece un altro messaggio che ci dice che la famiglia Congiu ci ascolta con il cuore e la sua panciona piena di birra. Grazie. Allora, un caro saluto alla famiglia Congiu. E sono le 19:26 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Black In è quasi in chiusura, ma ci rivedremo la prossima settimana, ci risentiremo la prossima settimana, sempre su queste frequenze, 105.250 oppure in streaming. Volevamo ricordare il fatto che al referendum dell'8-9 giugno, che oltretutto sarà il primo referendum in cui è ammesso il voto da fuori sede, e proprio oggi si è chiusa la procedura. Chiunque sia studente o lavoratore fuori sede può finalmente votare nel posto in cui vive senza doversi spostare nel comune di residenza. Spero che presto escano i dati di chi ha fatto la procedura, ho guardato prima ma ancora non avevamo dei numeri, ma sicuramente molte persone hanno partecipato, perché in realtà tra le persone giovani questo referendum è molto sentito. anche perché gli altri quesiti, gli altri quattro quesiti riguardano questioni lavorativi, sono tutti quesiti abrogativi. Il più sponsorizzato forse dai sindacati è quello sull'articolo 18, quindi per abrogare il Jobs Act, un comma del Jobs Act, e ritornare alla situazione precedente, quindi all'articolo 18 in vigore, che prevede il reintegro del lavoratore o lavoratrice ingiustamente licenziata. Poi ci sono altri quesiti che riguardano invece le piccole imprese e le garanzie di retribuzione economica post licenziamento, e anche quella di responsabilità nel caso di infortunio o incidente sul lavoro di ditte che sono invece appaltatrici. Sono le 19:28, noi siamo appunto in chiusura, vi aspettiamo venerdì qua nel Checkpoint, insomma nel nostro solito cortile, per parlare del referendum sulla cittadinanza, per capire e discutere insieme che cosa vuol dire non averla, immaginare nuovi scenari dopo questo referendum, quindi come sarà il modo in cui tutti e tutte avremo la cittadinanza?
Sì, che poi comunque sarà un punto di partenza, spero, dove la gente aprirà gli occhi sull'ingiustizia che abbiamo noi, e che sia una piattaforma da dove continua e parte, diciamo, il vero antirazzismo, quindi quello istituzionale.
Assolutamente, questa è la cosa che abbiamo sempre detto noi: il referendum non è il punto di arrivo della lotta antirazzista, rimangono ancora tantissime cose a smantellare, tra cui il CPR di Corso Brunelleschi, che è bruciato la scorsa settimana e una persona è riuscita a scappare. Speriamo che questo fratello sia libero e felice. Quindi di cose a smantellare ne abbiamo tantissimo. Sicuramente è più facile lottare con la cittadinanza addosso, quindi partiamo da lì, ritroviamoci per discutere appunto su come vogliamo fare antirazzismo, sul mondo che vogliamo costruire insieme. E quindi a questo punto io vi saluto, grazie per essere stato qua con noi, torna quando vuoi che possiamo parlare ancora tantissime ore di documenti e cittadinanza. Per rimanere sempre aggiornate, potete sicuramente ascoltare le libere frequenze di Radio Blackout, continuate a seguire Black In, però potete anche seguire i social del collettivo Jamà, oppure dello Spazio Popolare Neruda, o del collettivo Progetto Palestina, per rimanere aggiornati sul tema. E ci vediamo venerdì alle 18 qua al Checkpoint. Un abbraccio a tutti e tutte.